Passiamo subito alla prossima diretta. Siamo in collegamento con Alberto del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud. Ciao, bentornato.
Ciao ragazzi, grazie mille come sempre per l'interessamento alle questioni.
Devo dire una questione assolutamente fondamentale, a maggior ragione in questo periodo in cui un compagno anarchico, Alfredo Cospito, sta portando avanti una lotta molto evidente contro il 41 bis come elemento di tortura all'interno dell'apparato detentivo italiano. E in qualche modo questa vicenda rientra anche nella lotta che state portando avanti come diversi collettivi, e che poi andremo a vedere prenderà anche un'articolazione concreta sul territorio questa settimana, perché si sta parlando di apparato carcerario e della sua integrazione, reintegrazione dell'apparato manicomiale al suo interno, ma anche del paradosso del carcere che si pone come strumento di contenimento della sofferenza psichica, mentre al contempo è scientificamente pensato per indurla, e quindi il 41 bis rientra assolutamente all'interno del campo di riflessione. Ti passo subito la parola, raccontaci un po' l'impellenza di questa mobilitazione e come si articolerà concretamente nel mondo reale.
Guarda, noi da tempo la psichiatria si interseca sempre più col carcere, perché appunto sono sempre più porte girevoli, no, come le chiamano, cioè dal carcere si passa ai reparti psichiatrici, gli SPDC, agli CPR, ai CPR, adesso hanno aperto queste nuove articolazioni di tutela salute mentale all'interno delle carceri, che servono proprio a contenere i folli rei, i rei folli, cioè quelli che sono diventati matti in carcere. E chiaramente il carcere, come dicevi tu, è generatore di malessere, e quindi molte persone che non ci stanno dentro vengono poi rinchiuse in questi repartini. Ne aprono uno anche a Bologna, nella Dozza, che già soffre di un grave problema di sovraffollamento, lo denuncia la stessa direttrice del carcere. Ci sono su 750 detenuti su 500 posti, quindi già c'è un sovraffollamento. In più aprono questo repartino che consta di 5 celle, cioè per 5 detenute, lo aprono nella sezione femminile, fra l'altro a lato dell'asilo nido, che anche questo sarebbe da parlarne, perché certo è giusto che le madri stiano con i loro bambini, ma non che i bambini stiano in carcere, ma che le madri semmai possano stare con i loro bambini fuori, usufruire di semilibertà e cose del genere. Oltretutto col governo attuale si va sempre più verso la chiusura, sempre più verso la prigionizzazione, quindi ci aspettiamo la crescita di sindromi all'interno delle carceri. Fra l'altro all'interno delle carceri c'è un enorme problema di farmaci che vengono distribuiti. Certamente i detenuti ne hanno voglia, perché per superare le lunghe ore di detenzione è chiaro che uno vuole farsi di qualunque cosa. Però ormai c'è una diffusione enorme all'interno del carcere, ci sono numeri elevatissimi. Arriviamo, cioè, secondo dei dati, il 43% dei detenuti assume sedativi o ipnotici e il 20% assume stabilizzatori dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, quindi siamo a livelli altissimi. Per dirne una settimana fa nel minorile di Casal del Marmo di Roma c'è stata una rivolta, hanno bruciato i materassi, ragazzi di 15, 16, 17 anni, perché non arrivavano i farmaci, il carrello dei farmaci della sera. Tardava ad arrivare, non sono arrivati, siamo a questi. Quindi c'è una diffusione della psicofarmacizzazione all'interno delle carceri, e noi vogliamo fare questo presidio sotto la Dozza proprio per denunciare questo. Chiaramente anche un presidio in solidarietà a Cospito per l'abolizione del 41 bis del carcere ostativo, ma noi siamo per l'abolizione del carcere, francamente, perché la vediamo come l'unica soluzione. Il carcere non serve a niente, serve ad aumentare semmai i crimini e ad aumentare il disagio, perché poi tutte queste persone che escono dalle carceri rimangono comunque molti assuefatti al farmaco, e quindi vediamo una diffusione anche nei luoghi di spaccio non solo delle droghe tradizionali illegali, ma anche di Xanax, Rivotril, tutte quelle sostanze che appunto girano nei luoghi di reclusione. Parlo di tutti i luoghi di reclusione, e in questo ci metto anche i reparti psichiatrici. fece diagnosi e cura negli ospedali che hanno sostituito quelli che erano i manicomi, ma infatti i manicomi sono, gli hanno cambiato nome, non sono più quei grandi luoghi concentrazionari, però sono sparpagliati nel territorio sotto forma appunto di reparti psichiatrici diagnosi e cura, REMS e migliaia di strutture private convenzionate ancora meno trasparenti degli STDC. Quindi noi andremo sotto il carcere della Dozza la mattina del 28, quindi siete tutte invitate e tutti invitati alle 10 del mattino, saremo lì in presidio tutta la mattina, poi ci sposteremo a fare un pranzo a cura del vassello vegano e a sostegno della biblioteca antipsichiatrica del collettivo di Bologna a Strappi, e poi nel pomeriggio presenteremo un libro interessantissimo, Divieto d'infanzia, psichiatria, controllo e profitto. Ci saranno gli autori, la Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu, che sono degli operatori sociali in una scuola, eccetera, si occupano da tempo di psichiatrizzazione infantile, perché questo è un altro problema, cioè il fatto della medicalizzazione che sta entrando nelle scuole, anche nei bambini. E ci sono sempre più screening che vengono proposti nelle scuole, negli asili, per individuare i bambini che potrebbero, che sono agitati, che non ci stanno a scuola, insomma lo sapete quali sono poi quello di cui parlo. E quindi anche lì c'è una diffusione di farmaci sempre di più, di diagnosi, più che altro di diagnosi, di etichette. Per cui noi come collettivi antipsichiatrici vogliamo parlarne con gli autori del libro, parlare anche di questo, avere dei dati anche più precisi di quello che sta succedendo, insomma, del ruolo sempre più ingombrante che la psichiatria ha all'interno ormai di tutte le istituzioni. Appunto abbiamo parlato prima del carcere, parleremo della scuola, ma non parlare dei migranti, nei CPR c'è una diffusione enorme anche lì di espansione di medicalizzazione. Quindi questa è un po' una tendenza che c'è. Quindi per finire, poi alla sera ci sarà, mangeremo ancora lì, vi dico dove, alla brigata in via Riccione 4 a Imola, sarà lì che si terranno, sia la presentazione del libro, sia la cena anche alla sera per la cassa di solidarietà e mutuo soccorso antipsichiatrico, e poi ci sarà un concerto dei Garage Punk. Il giorno dopo, sempre lì alla brigata in via Riccione 4, faremo noi un'assemblea della rete antipsichiatrica.
La domenica quindi?
Quindi la domenica. Questa però è un'assemblea, diciamo, relativa ai collettivi antipsichiatrici, perché cerchiamo un po' di fare il punto della situazione, organizzare anche nuove iniziative, continuare a seguire la campagna contro la contenzione meccanica che uccide tante persone nei reparti, e non solo nei reparti psichiatrici, anche negli ospedali normali e nelle carceri. Quindi stiamo portando avanti diverse iniziative, speriamo che si allarghi sempre di più il circuito antipsichiatrico, perché c'è bisogno di difendersi davvero da questa manicomializzazione che sta avvenendo nella nostra società. Quindi chiediamo a tutti di partecipare, soprattutto all'iniziativa lì a Bologna al mattino e a quelle del pomeriggio, che si terranno appunto, come vi dicevo, a Imola.
Beh, anche, guarda, riprendo qualche passaggio di quello che dicevi, perché alcuni pezzi penso sia importante sottolinearli, nel senso che raccontavi, parlavi del carcere come in qualche modo tecnologia che produce assuefazione e dipendenza, e in qualche modo appunto il carcere è un programma sociale per il contenimento degli effetti prodotti dal modello socio-economico, la povertà, la microcriminalità, per esempio, che sono i principali fenomeni gestiti dal carcere, anche se viene poi dipinto sempre come l'unico argine per salvare la società da tagliagole e assassini, che in realtà sono una parte assolutamente irrilevante rispetto al corpo della popolazione carceraria, che è soprattutto un prodotto delle diseguaglianze che attraversano la società, ma come dicevi si fa sempre più contenimento psichiatrico, sia perché al di là delle persone formalmente portatrici di una diagnosi all'ingresso, appunto il cosiddetto folle reo di cui spesso ci si è occupati, ma soprattutto sempre più persone nella società sviluppano forme di sofferenza che poi sedimentano in ambito psichico, e pensiamo alle epidemie, anzi pandemie di ansia e depressione, spesso di cui certamente ci si occupa meno rispetto a quelle di Covid-19, ma che allo stesso modo, così come per le zoonosi non si va a mettere in discussione l'esistenza degli allevamenti intensivi, allo stesso modo per le pandemie di ansia e depressione non si fa a mettere in discussione il sistema che le produce, e invece si ricorre sempre di più a una manicomializzazione di diversi apparati, come dicevi tu, da quello scolastico a quello carcerario, e in particolare quello carcerario, ritornando al ragionamento iniziale, è una tecnologia che attraverso appunto l'infantilizzazione stessa della persona detenuta propone, cerca di produrre una dipendenza, una assefazione della sua struttura, perché ti priva del controllo sulla tua esistenza e quindi ti suggerisce di dover costantemente essere assistita o assistito anche una volta fuori uscito da quel circuito, ammesso che poi ci sia una struttura per assisterti, e ovviamente al di là del fatto che non sia certamente auspicabile costruire una popolazione di persone costantemente richiedenti assistite, ma dall'altro c'è una dipendenza neurochimica dai farmaci somministrati con grandissima generosità all'interno di tutti i contesti totalizzanti, e sarebbe veramente interessante una valutazione dell'impatto sociale del carcere, della psichiatria, eccetera, perché sono tutti diciamo gangli di potere che si danno per oramai naturalizzati, ma il cui effetto, il cui impatto andrebbe costantemente valutato per in qualche modo restituire la nocività di determinate strutture, e magari immaginare anche e mettere in campo anche in pratica delle valide alternative alla società autoritaria che incarna e che genera, che riproduce costantemente queste strutture.
No, senz'altro, innanzitutto il carcere riflette quello che è la società esterna, quindi come dicevi è chiaro che la nostra società genera depressione, genera disagio, è una società della prestazione, dell'apparenza, dove chi non ci sta dentro, chi non riesce a, si sente depresso, c'ha l'ansia, eccetera. Anche molto, è vero, nelle scuole tanti ragazzini dicono c'ho l'ansia, però una volta si diceva io c'ho la strizza da interrogazione, cioè diciamo che anche i termini sono cambiati, no? Proprio per medicalizzare, per trovare sempre qualcosa, una diagnosi, qualcosa da curare, eccetera. Quindi questo è un po' più il carcere che riflette sempre quello che è la società. Tra l'altro parlavamo degli omicidi, certo la microcriminalità aumenta perché è chiaro che la povertà aumentando, questa è la risposta, ma l'Italia, voglio sottolineare che è il paese con la percentuale di omicidi più bassa d'Europa, 0,6 omicidi ogni 100.000 abitanti. Quindi è il paese più sicuro d'Europa, però nonostante questo le nostre prigioni sono piene e si parla sempre di sicurezza, poi c'è sempre un nemico, no, da mostrificare, adesso c'è il mafioso che hanno arrestato, ma, o i tifosi oppure i drogati, c'è sempre un nemico su cui puntare per poi alzare il livello di repressione, ed è quello che sta succedendo, però come dicevamo il carcere non serve a niente, anzi genera questa sindrome da prigionizzazione, la chiamano, perché molte persone, è vero, che si trovano espropriate di tutta la loro vita, improvvisamente recluse, denunciano molti problemi psichici, ma non è malato il loro cervello, così come non è malato il cervello dei bambini che a scuola magari non reggono i ritmi di un'istituzione totale, perché anche quella è un'istituzione totale, quindi dimentichiamo con i suoi ritmi, la sua massificazione, eccetera. Per cui chi non ci sta dentro non è malato mentale, è semplicemente rifiuta questo modello, fa fatica ad adeguarsi. Però la risposta purtroppo è sempre più la psichiatria. È per questo che noi vogliamo denunciare sia queste fabbriche di tossicodipendenza che sono diventate le carceri, e sia proprio questa tendenza della società, cioè dei governi, a cercare risposte solo nella psichiatria, senza andare a vedere che è un malessere sociale quello che sta crescendo nella nostra società.
Senti, nel salutarti ti giro una domanda che ci arriva qua negli studios di Blackout. Dove sono ritrovabili online i riferimenti per questa mobilitazione?
Dunque, sicuramente sul nostro sito del nostro collettivo, che è Antipsichiatria Pisa, aspetta, ve lo dico con precisione, comunque il collettivo Antonin Artaud, basta digitare Antipsichiatria Pisa e viene fuori tutti i siti del nostro collettivo, poi, ma anche digitando Antipsichiatria vengono fuori tutte le cose, le iniziative che ormai cerchiamo di fare in rete anche con altri collettivi, e questo è molto importante, riuscire a fare una rete anche per scambiarsi informazioni, anche informazioni legali, avvocati, persone che possono aiutare le persone a tirarsi fuori dall'obbligo di cura, per esempio, che è una cosa che ci viene sempre più richiesta anche a noi come collettivo. Noi abbiamo uno sportello d'ascolto e un telefono d'ascolto anche ormai da 18 anni, facciamo attività a Pisa, però ci chiama gente da tutta Italia perché il problema della psichiatria è sempre più invasiva veramente, poi da lì non si sfugge, non è che puoi cavartela con l'appello, la Cassazione, lì una volta che ti hanno etichettato come malato mentale è difficile sfuggire alla griglia, alla ragnatela.
E intanto, appunto, per portare non solo all'interno degli ambiti di riflessione e di costruzione di rete, ma anche concretamente sul territorio, rilancio ancora giornata di lotta antipsichiatrica sabato 28 gennaio dalle 10 fino a notte fonda tra Bologna e Imola. Grazie ancora Alberto per la tua disponibilità. Un saluto a tutti i compagni e le compagne del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud. Alla prossima.
A tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao ragazzi.
Ciao.
Alla prossima.